Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata. Avete sentito cosa è stato annunciato nel tuo cuore, in ogni cuore. Diciamo che lo porta, diciamo, in ogni cuore, e spiego anche il perché. Perché vedete che i bambini di Fatima, offrendosi al Signore, hanno portato l'Immacolata, hanno portato la grazia di Dio nel cuore di quelli che neanche sapevano di aver qualcuno che pensava loro, cioè io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono. Per cui, diciamo, non solo nel mio cuore, ma anche a quelli che mi stanno a cuore, no? Ecco, la salvezza delle anime. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche Dan, Ave Maria.
Ecco, siamo d'accordo?
Sì,
Come
condivido,
concetto
condivido. Eh sì,
che
anch'io
porta
la.
nel mio cuore, ma però se lo porta nel mio cuore, devo portarlo negli altri cuori, perché non posso
Ovvio.
tenermelo per me, no? La Madonna
Certo.
è diventata madre, l'ha portato a Santa Elisabetta, qui, che porta l'Immacolata in ogni cuore, di coloro che si offrono alla Madonna per portarlo in ogni cuore, praticamente. Ecco, allora, oggi è venerdì 23, vero? Un mese fa era la festa di Padre Pio, ma vedete come si celebrano i 13 di Sant'Antonio. Vedete, Padre Pio è venuto dopo un po' di tempo, vero? Qualche secolo. Allora, lui è arrivato al 23, ci sono i 23 di Padre Pio, ecco, ricordiamolo, Padre Pio, che dono immenso il Signore ha fatto alla Chiesa e l'ha fatto per mezzo della Madonna, perché San Luigi Grignon da Montfort dice così: quando lo Spirito Santo vuole incarnare qualcosa, cioè vuol creare qualcosa, lo fa soltanto per mezzo della sposa, che è la Madonna. Per cui diciamo che, diceva bene Padre Pio, la dolce mammina, lo Spirito Santo ha chiesto alla Madonna di generare un santo crocifisso, di generare un santo che sia immagine e somiglianza di Cristo crocifisso, e la Madonna l'ha generato. Per cui il figlio, Padre Pio, è un figlio speciale, ma è un figlio di Maria, e per quello la chiama la dolce mammina, neanche la mamma, mammina, e dice: è di una tenerezza la Madonna, è una mamma, ma è una mamma che ha un cuore che nessuna mamma ha. Tutti i cuori delle mamme del mondo non riescono ad avere una perfezione d'amore materno come quello di Maria, anche perché, diciamo, la Madonna ha accolto nel suo grembo, diremmo così, ecco, tutta l'umanità, è diventata madre di tutte le genti e li vuol salvare. Ecco, per cui deve avere un cuore che noi non possiamo neanche immaginare, ecco. Per quanto carichiamo, ecco, questo concetto sarà sempre molto, molto leggero, perché è infinitamente più grande. Allora, oggi è il 23, oggi è il venerdì, sta per finire anche il mese di ottobre, mese del Santo Rosario, ma tra qualche giorno siamo già in novembre. È il primo giorno, è la festa di tutti i santi, e il giorno dopo è la festa, è la memoria di tutti i defunti. E allora abbiamo pensato anche di fare una tavola rotonda. Ecco, martedì sera potete ascoltare sulle frequenze della radio Buon Consiglio una tavola rotonda che avrà proprio per titolo questo, vero? Feste di tutti i santi, memoria di tutti i morti, perché i santi non sono tutti morti, ci sono anche i santi viventi, però diciamo che la maggior parte è di là, e qui bisogna fabbricarli, bisogna costruirli, bisogna generarli i santi. E vabbè, comunque sarà interessante, perché bisogna andare sul pratico. Avremmo potuto parlare di tante cose, no? Anche in questo tempo sinodi e cose varie, non vogliamo entrare in quel tunnel, preferiamo parlare di cose pratiche che servono a tutti quanti, e allora faremo questa tavola rotonda sui santi e sui defunti, per cui ecco, abbiamo tanto da imparare, tanto da fare anche per questi nostri fratelli che sono là, che chiedono la carità, allungano per così dire la mano per chiedere la carità, di preghiere, di suffragi. Noi vediamo tanti oggigiorno chiedere la carità per le strade, davanti alle chiese, tutti che chiedono la carità, ma pochi pensano, ecco, alle mani dei defunti che le allungano per dire: ma fammi la carità, tirami fuori di qua, offri preghiere, messe, sacrifici, tirami fuori di qua, fammi la carità, io faccio la carità a te perché prego per te, ma tu fai la carità a me per tirarmi fuori di qua. Ecco, bene, ma questo riguarderà la tavola rotonda. Intanto noi andiamo avanti e vedremo come si fa presto a finire in purgatorio, se va bene. Se non sei santo non vai in paradiso ma vai in purgatorio, se sei un peccatore in peccato mortale rischi addirittura l'inferno, per cui qui c'è poco da scherzare, da perdere tempo, dobbiamo pensare dove vogliamo andare. Il Signore ci ha preparato un posto in paradiso, ma San Paolo ci spiegherà che quell'antica concupiscenza che abbiamo addosso, anche se il Signore, vero, per mezzo del battesimo, ecco, cancella dalla nostra anima la colpa originale, ma però ci lascia questa tendenza che abbiamo, e c'è un motivo anche perché ce la lascia, e ce l'ha anche detto, stessimo attenti: senza di me non potete far nulla. Per cui voi la santità la raggiungete se vi aiuto io, la raggiungete se vi aiuta, cioè se vi aiuta Dio, lo Spirito Santo, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la Madonna, i Santi, tutti, ma praticamente anche quelli che sono in Dio ti aiutano, però diciamo ti possono aiutare quelli che hanno raggiunto la meta, ecco. Anche, in verità, anche quelli che non l'hanno ancora raggiunta, perché anche le anime del purgatorio possono aiutarti, vero, anzi sono molto efficaci, le preghiere fatte per i defunti, per superare questa nostra tendenza al male, no? È una cosa che tutti sperimentano, siamo dei poveracci e diciamo possiamo arricchirci solo della grazia di Dio se ci viene offerta, però ecco, non pensiamo di vivere tranquillamente. Cioè, chi non vede più nessun pericolo è in grave pericolo, che vuol dire che ha la coscienza tarlata e non vede il male che fa o il bene che non fa, per cui si sente presuntuosamente a posto, e a posto non è. Noi non siamo a posto perché non amiamo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, e non amiamo il prossimo come noi stessi. Non facciamo di tutto anche per salvare gli altri, per cui il cristiano è uno che intanto pensa alla propria santificazione, e Padre Pio ti diceva così: santificati e santifica, ecco qua, questa è la parola d'ordine. Cosa stai facendo tu? Stai facendo tutto questo? Vedi che sei in grave difetto, perché né ti fai santo e neanche santifichi, per cui sei un assenteista nella Chiesa, perché non combini niente. Sei un pelandrone, come si dice, no? Sei uno che presuntuosamente e anche molto cieco o miope non vede, ecco, le proprie responsabilità. Hai i tuoi parenti che non sai neanche se tuo nonno e tuo bisnonno sono arrivati in paradiso e non te ne importa niente, no? Tu sei vivo perché qualcuno prima di te ha dato la vita ai tuoi genitori, i tuoi genitori l'hanno data a te, ma tu devi pensare anche a quelli là. Per cui c'è gente che sta dentro da centinaia di anni e nessuno li aiuta. E questi parenti che stanno di qua, ecco, loro di là pregano per noi, ma noi per loro non preghiamo, perché quando andiamo ai funerali il parroco dice è il nostro fratello che ha raggiunto la casa del padre, ma chi te l'ha detto a te che ha raggiunto la... Non sei mica un santo che ha il dono dell'introspezione di vedere cosa è successo di là. Non è così. E allora non inganniamo anche i parenti che dicono il parroco ha detto che è andato in paradiso, ma come fa a dire che è andato in paradiso? Rischierà di non andarci neanche lui se continua a dire cose che non sono vere, no? Per cui, ecco, abbiamo questo grave dovere di amare il prossimo, ma soprattutto, ecco, pensare che qui sulla terra noi dobbiamo imparare da chi c'è un santo molto noto che è San Bruno Abate. San Bruno diceva così: «O Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me». Perché vedi che se il Signore non ti aiuta, tu non combini niente. Se non ti aiuta a combattere contro di te, tu hai perso la battaglia, perché tu senza di lui non puoi far niente. San Bruno l'ha capita bene. Signore, ecco, io mi unisco a te per combattere contro di me. Ci vuole anche la mia partecipazione, ma senza di me non potete far nulla. Sia chiaro e sottolineato, evidenziato e stampato a fuoco nella nostra memoria, nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra vita, perché se andate fuori di qua sbagliate tutto. Non c'è via di scampo. Senza di me non potete far nulla. Sarete sempre più ingannati, sempre più accecati, sempre più presuntuosi e, diciamo, la prova che non avete la grazia è che pensate di averla, pensate, cioè, di essere santi e non lo siete. Per cui questa presunzione è segno che non hai la grazia, perché il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi. Se tu fai questi discorsi, vero, vuol dire che non sei a posto, perché i più grandi santi dicevano: io sono il più grande peccatore del mondo, i più grandi santi. Tu che lo sei, dici che non hai fatto niente di male, vedi che sei fuori strada e pensi però di essere a posto. Bene, Anna, scusa questa prefazione che va da cielo a terra, a purgatorio e inferno. Hai visto che viaggio?
Ho visto.
Non abbiamo prenotato nessun volo e abbiamo volato.
Infatti.
Abbiamo volato.
La conclusione, ecco, dico, veramente se non ci lasciamo, se non ci affidiamo, se non ci impegniamo, dico, il bilancio è fallimentare, è davvero proprio
una speranza.
Sì, veramente, ma, quando lo capiremo, ma quando?
Ma sì, uno pensa, no, io ho fatto la comunione,
no.
Cioè tu hai masticato un'ostia, no? Ma tu non hai ricevuto, sì, diciamo, Gesù è presente nell'ostia, però tu non hai accolto il Gesù che è nell'ostia, perché il Gesù che è nell'ostia parla, ha parlato e ti ha invitato a fare determinate cose, qui tu ti sei cibato, sì, ma non ti sei cibato del Verbo, non ti sei cibato di quello che lui ha detto. Chi vuol seguire me rinneghi se stesso. Qui tu non sei sicuro di seguire. Se non rinneghi te stesso, non lo segui. Anche se vai a fare la comunione, cioè praticamente devi seguirlo. E per seguirlo lui ti dice anche come si fa. Devi rinnegare te stesso. Ma tu rinneghi te stesso? No, allora vedi che non lo segui. E per seguirlo devi dire: Signore, donami la santa umiltà, perché io mi stampi nella mia mente, nel mio cuore, nella mia memoria, che senza di te non posso far nulla, per cui ho estremo bisogno di te, e lampada ai miei passi, per essere sicuro di seguirti, è la tua parola. Io la tua parola non la conosco, chissà dove vai a finire tu, non sai manco dove vai, vai in giro senza bussola, non conosci neanche il cielo, le stelle per capire dove è nord, sud, est, ovest. Qui, diciamo, bisogna essere pratici, semplici, benedetti cristiani, io non lo so, ma mi domando, cioè sono anch'io, faccio parte di questa grande famiglia della Chiesa, però mi rendo conto, parlando con le persone, mi fanno compassione tante volte, perché dico, ma poverino, senti che discorsi fa questo, ma per forza che sei nei guai, no? Perché il Signore ti aveva avvisato non fare quelle cose perché finisci nei guai. E poi mi dicono, ah, Claudio, sono nei guai, ma cosa hai fatto? Non ho fatto le cose che mi ha detto il Signore, no? Poi stiamo attenti, perché di questi tempi, diciamo, rispondo anche a una nostra amica che prima abbiamo parlato insieme, e mi parlava, ecco, della figliola che, diciamo, andando a navigare, cioè dicono che si naviga, ma guardate, lì non è che si naviga, lì praticamente io non so se nei lettamai si può navigare, no? Non è possibile. Allora, e in internet, queste sono curiose, vogliono andare a vedere, a sentire, e credono a quello che dice internet, perché non è internet, quella è internet. E allora ci sono gruppi, associazioni, gente che ti propone di tutto, e vanno a finire magari nei siti di quelle sette, no? Che ti promettono tante cose, e questi ci credono, no? Praticamente si inguaiano così tanto che poi bisogna portarle dall'esorcista, perché per liberare ste persone che si mettono al collo cose che vengono proposte, che devono fare delle preghiere a degli spiriti, a delle entità, pensa un po', tanto. E poi cominciano i guai, quando è ora, dice, di uscirne, ma ti tocca andare dall'esorcista. Ma prima di tutto bisogna fare la confessione, smettere di far peccati. Il nemico sta facendo una carneficina, proprio perché i peccati della carne sono anche quelli che mandano più anime all'inferno. Ma dico, penso a un pollo che va sopra un letamaio e ruspa, che va cercando vermi. Allora penso anche a queste creature qua, che sono veramente dei polli, perché vanno a ruspare in internet. Vanno a ruspare in internet. E cosa trovano? Beh, intanto cominciano a puzzare di letamaio, no? E poi cosa trovano? Trovano vermi, trovano letame. Ed è interessante perché non se ne rendono conto, per cui vedete, anche i genitori quanta responsabilità hanno, quante preghiere devono fare, è facile, neanche tanto, ma insomma, mettere al mondo un figlio dopo 9 mesi che l'hai tenuto nel grembo, allattarlo e tutto quello che vuoi, cari miei, ma per partorirlo al paradiso, sapete che razza di gravidanze? Ah, che gravidanze durano decenni. Dopo 40 anni che hai partorito un figlio, ancora c'hai le doglie del parto, i travagli, a 50 anni ancora, dice, ma sti parti, è una cosa terribile. Diciamo, era facile mettere al mondo la carne di un figlio, ma adesso partorire l'anima, se senza di me non potete far nulla per salvare voi, immaginate cosa dovete fare per salvare i vostri figli, che non credono, che vanno a ruspare nel letamaio. Pensa, i genitori, poche chiacchiere, tante preghiere, tante umiliazioni da offrire, non perdiamo tempo in chiacchiere, bisogna meditare la parola di Dio, bisogna offrire sacrifici, umiliazioni, rosari e combattere, perché qui dice bene Santa Giovanna d'Arco, senza, cioè, le battaglie si vincono combattendole, si perde troppo tempo in cose che non servono per la nostra ed altrui santificazione, che è salvezza. E adesso sentiamo cosa dice San Paolo. Anna.
Sì, eccomi. Allora, il battesimo cancella dall'anima la colpa d'origine, ma non la tendenza al male e i moti della concupiscenza, contro cui si deve sempre lottare per non offendere Dio. L'uomo, infatti, non può da se stesso trionfare sul peccato, perché in lui c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. È necessario quindi l'aiuto di Dio per perseverare nel bene. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma è il peccato che abita in me. Dunque, io trovo in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.
Bellissimo. Lì naturalmente uno legge, no, però dovrebbe dire: Signore, spiegamela bene questa, perché se uno c'è sempre il male che sta vicino a noi, che vuole dire: ah, vedi che non è colpa nostra, no, perché noi siamo fatti così, per cui se sono fatto così, addirittura io ho sentito uno che mi ha detto: mica colpa mia, è il Signore che mi ha fatto così, per cui io che colpa ne ho se ho i desideri contrari alla sua legge, no? Capite? Colpa di Dio, alla fine, pensa a te il nemico che ribaltone, diciamo, di come piglia la verità e la ribalta, no? Allora, questa sarebbe una cattiva interpretazione, cioè il Signore ci vuol mostrare che Lui è venuto a liberarci, però, dice, se vuoi restare libero, devi stare unito al liberatore. Perché se abbandoni il liberatore diventi di nuovo schiavo del peccato. Allora, è vero che noi abbiamo tendenze, diciamo, spesso da quadrupedi, abbiamo tendenze, il nostro orgoglio, vero, è terribile, muore, dicono, qualche giorno dopo che ci hanno messo sottoterra, ma il punto è questo: tutto posso in colui che mi dà forza, per cui è sempre San Paolo che lo dice. Cioè, io sono un miserabile e devo riconoscere, vedete, San Paolo, il grande apostolo, dice me infelice. Lui dice me infelice? Tu, che canti Chiesa di Dio, popolo in festa, dimmi come fai a dire che sei infelice. Per cui noi siamo quello che siamo. Con il Signore tu puoi fare i miracoli, vero? Il Signore vuol fare grandi cose con te, perché vuol mostrare che trasformare l'acqua in vino è una cosa abbastanza semplice, perché l'acqua è inanimata, gli comandi è materia, diciamo, con la fede la cambi. Ma cambiare uno che ha una volontà contraria, deve succedere un miracolo ancora più grosso. E allora dire: Signore, io so benissimo quel che tu hai detto, Benedetto l'uomo che confida nel Signore, perché non resterà deluso, ma mi dice anche maledetto l'uomo che confida in se stesso. Ma sapete quanti maledetti circolano in giro per il mondo, ma anche in chiesa, mica solo in giro per il mondo? Perché confidano in se stessi, credono di essere qualcosa e non sono altro che infelici. San Paolo dice, ecco, sono schiavo della legge, ecco, me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Allora, quella è la base, dire, io so, perché tutti i santi l'hanno capito, che si ritenevano i più grandi peccatori di questo mondo. E il Signore, siccome fa grazia agli umili, li ha fatti santi. Quelli che invece dicono, io ho fatto niente di male, io non saprei neanche cosa confessare, ma che devo fare, io non ho fatto niente. Questi qua praticamente sono ciechi. Chiedessero almeno la grazia della vista per vedere che invece siamo degli infelici. Perché facciamo una fatica a fare il bene, quando ne abbiamo fatto uno, pensiamo di aver fatto tutto il bene, ma hai fatto qualcosa di buono e ti gonfi, guarda che basta uno spillo per sgonfiarti e ti sgonfio subito. Vuoi che ti sgonfi? Attenzione, tu dici che fai quello che fai e io ti dico, ecco lo spillo, dimmi invece quello che avresti potuto fare e non hai fatto e tu sei già sgonfio. Peccati di omissione, devi consumarti per Dio, devi vivere per il Signore, devi farti santo. Quello che tu non fai è peccato, perché disobbedisci alla volontà di Dio. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, tutto il resto è volontà tua, è volontà del demonio, ma non del Signore. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, e Gesù è qui pronto con i suoi sacramenti, ti aiuta in tutto e per tutto, ti ha dato sua madre, ti ha dato tutti i mezzi per farti santo. Se tu non sei santo, va bene, vuol dire che stai facendo peccati di omissione, ma soprattutto di disobbedienza alla volontà di Dio, che ti vuole santo. E qui mi fermo perché, Anna, vai avanti con Don Dolindo, che sarà una meraviglia.
Eccomi, allora sono a pagina 159. Capitolo settimo. La legge non basta a rigenerarmi con un semplice, a rigenerarmi tutto interiormente, perché se la legge è spirituale e santa, io sono carnale, venduto come schiavo al peccato. Non ho bisogno di uno che mi parli, ma di uno che mi aiuti, che mi sostenga, che mi rinnovi. Perché io sono in una lotta tremenda, della quale non so rendermi io stesso conto. Quello che faccio io non lo intendo. Non so io stesso spiegarmelo, perché vorrei fare il bene e non lo faccio. Aborro il male eppure lo faccio. Aborrendo il male io stesso vengo a confessare che la legge è buona, ma compiendo il male che aborro, manifesto nel mio essere una tirannia tremenda, il peccato e la concupiscenza, che non ha bisogno di una parola per essere vinta, ma di un aiuto potente. Questo aiuto non può venire dalla legge che io ammetto e non pratico, ma da colui che ha espiato e vinto il peccato, ossia da Gesù Cristo. Egli si sostituisce alla legge, poiché egli è il compimento della legge, mi vivifica, vince la mia corruzione e mi fa vincere il male che è nella mia carne e che prepotentemente mi trascina e mi si impone come una legge di morte. È questa la conclusione a cui viene l'Apostolo e per renderla più evidente ed efficace insiste sulla prepotenza del peccato e della concupiscenza, con tre gruppi di idee aventi una struttura letteraria pressoché identica, ciascuno dei quali comprende l'affermazione di un fatto, la prova di questo fatto e una conclusione. I fatti sono questi: egli è carnale, è venduto come schiavo al peccato. Il bene non abita nella sua carne. Volendo fare il bene, egli sta vicino, volendo fare il bene, gli sta vicino il male. Difatti, egli non fa il bene che vuole. Si intende con una velleità più che con una volontà vera, e fa il male che aborre, teoreticamente, perché praticamente gli piace. C'è in lui il volere, ma l'operare il bene no. E così egli non fa il bene che vuole e fa il male che non vorrebbe. Si diletta della legge secondo l'uomo interiore, cioè secondo la parte più nobile dell'uomo, ma sente un'altra legge nella sua carne, che lotta contro la legge della sua mente e lo rende schiavo della legge del peccato che sta nelle sue membra. Quali sono le conclusioni? Sono chiarissime. In primo, egli ammette che la legge è buona, ma è dominato dal peccato. Secondo, in lui opera da tiranna la concupiscenza. Terzo, egli è un infelice, che aspira solo alla liberazione da questa lotta e da questa schiavitù, poiché con la mente serve alla legge e con la carne serve alla legge del peccato. La chiama legge perché si impone con la prepotenza dei sensi. E chi potrà liberarlo? La legge. Ma la legge egli l'aveva e non gli è giovata, perché l'ha considerata nella lettera e non nello spirito. Dunque può liberarlo solo la grazia di Dio, per Gesù Cristo nostro, fino a compimento della legge. In alcuni codici questa conclusione è espressa con un'esclamazione di preghiera: siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In essi lo stesso pensiero è esposto con un atto di riconoscenza, perché difatti l'Apostolo, pur stando ancora nella lotta, si sentiva virtualmente già vittorioso e ne ringrazia il Signore. Noi abbiamo in noi una terribile lotta che persino ai pagani riuscì evidente e penosa. Epitteto infatti diceva: ogni colpa suppone un combattimento. Ed Ovidio esclamava quasi con le medesime parole dell'Apostolo: una nuova forza mi trae contro mia voglia. Una cosa mi suggerisce la cupidigia e una cosa diversa la ragione. Vedo le cose migliori e le approvo, ma poi seguo le peggiori. Questa lotta costituisce per noi una grande infelicità e ci fa sentire tutto il terribile peso della carne. Ci trae il corpo di morte, cioè la concupiscenza che ci dà la morte temporale ed eterna, e lungi dal soddisfarci ci opprime, perché il peccato è sempre una penosissima schiavitù. Ci trae il Signore con la sua bontà, ma noi ci lasciamo sopraffare dalla carne. Oh, se intendessimo la grande felicità di saperci vincere e la gioia di ridurre al nulla le tristi esigenze del corpo. Oh, se intendessimo la sublime felicità dell'umiltà, della mansuetudine, della povertà, della purezza, della mortificazione, del distacco da tutto. Oh, se non ci impegolassimo miseramente nelle nostre passioni. Le passioni sono come il fuoco. Di lontano splende ed è affascinante. Da vicino brucia, piaga e dà dolori di morte, distruggendo tutto quello al quale si appicca. Le passioni sono una schiavitù implacabile, una catena posta alla nostra più pura e più santa libertà, un'irrisione tremenda. Eppure noi ci abbandoniamo alle passioni e il peccato, una volta preso dominio in noi, ci domina come se fosse una legge, la terribile legge che ci fa schiavi e ci fa piangere e ci stringe sempre più nelle sue catene. Sognavamo la libertà e il piacere, come il prodigo della parabola evangelica, e ci riduciamo come vilissimi servi di cose immonde. In queste immondizie sentiamo l'obbrobrio e la fame, ci sentiamo dominati e non abbiamo la forza di spezzare le catene e ritornare nelle braccia paterne di Dio. La nostra vita è tutta sintetizzata nelle accorate parole dell'Apostolo. Oh, infelice uomo che io sono! Di questa infelicità si ha coscienza, e quando rimane ancora nell'anima qualche pallido raggio di ragionevolezza o di onestà, si ha la lealtà di confessarlo. Oggi, dolorosamente, questo ultimo raggio crepuscolare è tramontato in molti. C'è un peggioramento spaventoso che mette questi infelici al di sotto dei pagani. Non vedono il bene e lo approvano seguendo poi il male, ma credono il male l'unico loro bene e se ne vantano, illudendosi che non ci sia altra felicità e disprezzando con blasfeme parole le cose più pure e più sante. È questa l'apostasia dei nostri giorni, che è giunta fino all'abbruttimento, fino all'odio contro Dio, fino alla guerra insana contro il Signore. È uno stato di dannazione che procede da un evidente influsso diabolico. È una legge più turpe di quella della carne, che come i dannati nell'inferno tormenta disperatamente, ma non dà il desiderio di Dio. Tormenta e fa rifuggire da Dio e da ciò che è santo con un senso di implacabile odio. È terribile. È la vita della turpe genia dei comunisti, dei senza Dio, dei miseri agnostici che, dichiarandosi superbamente laici e chiudendosi nel loro mondo laicista, la riducono tutta nell'ambito delle loro miserie intellettuali, morali e materiali. La trista legge del peccato che sta nelle nostre membra fa sentire il suo opprimente dominio anche nelle anime sacerdotali o consacrate a Dio. E quando non si è accorti e solleciti a vincerla, produce quei mostriciattoli viventi che sono le anime che professano la virtù e non hanno virtù, che sono religiose nell'abito e mondane o laiche nella vita, che si imbellettano, fumano, sghignazzano, amano le tavole succolenti, il divertimento, la conversazione oziosa, il giornale laicista, la lettura frivola e cento altre miserie del genere. La mondanità diventa in queste anime una legge magari anche opprimente e prepotente, della quale capiscono il peso, ma dalla quale non sentono la forza di liberarsene. Per esse la legge di Dio, i precetti della virtù e della perfezione, le regole particolari del loro stato, sono una schiavitù. Non ne capiscono lo spirito, perché non ne vivono per la grazia e ne considerano solo la lettera. Mancano d'amore, ecco tutto. E per questo tutto per loro diventa pesante. Ecco, Claudio, mi fermo.
Benedetto Don Dolindo.
Sì.
Benedetto e strabenedetto Don Dolindo, che praticamente ha aperto la finestra vero, sull'Italia, sull'Europa del 2015 e ci ha detto cosa ha visto e cosa vede e c'è, e la vediamo anche noi, ma avesse detto una parola in più o una in meno, tutto questo è accaduto, sta accadendo e lui le ha scritte ste cose più di 50 anni fa, per cui vedete i santi vedono nella luce di Dio e vedono che quel che non è bene diventa male, e il male è fatto di quelle cose lì. Lui l'ha descritte, avete visto, sono esattamente le cose che stiamo vivendo adesso, laicismo, 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 il bene viene da Dio. Quando ti allontani da Dio, tu vai incontro al male, per cui noi siamo in mezzo ai guai, perché ci siamo allontanati da Dio, che è sommo bene. E così, guarda, l'abbruttimento, ma che storie, omosessuali e storie varie, ma che cosa sono queste cose qua? Cioè, come fa uno a essere felice quando offende Dio? Dice, no, ma noi ci vogliamo bene, attenzione, Diciamo che se io voglio bene a una persona del mio sesso, nel senso che devo volergli bene, perché amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, ma questo bene si intende un bene spirituale, mica carnale, no? Per cui stiamo attenti al discorso dello spirito, del discorso della carne. Io voglio bene a te, Anna, per dire, ma non sono mica uno che produce un adulterio, perché devo volerti bene, perché Dio mi ha detto che devo volerti bene, tu devi voler bene a me, dobbiamo volerci tutti bene, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ma questi qua per bene e per amore intendono tutta un'altra cosa, no? Per cui vanno a finire nella concupiscenza, nelle turpitudini, nelle cose, ma questo non è amore, questo è disordine contro natura e disordine morale, per cui non si può dire io ti voglio bene perché tu stimoli i miei sensi, o disgraziato, come fai a pensare che questo sia un bene? Il bene è uno che supera queste cose, no? Che diciamo le cose basse le tiene sotto e le cose alte le mette sopra, invece noi abbiamo ribaltato tutto, no? Mamma mia, poveri noi, come siamo ridotti, e tu vedi che non solo, vedi che parla anche all'interno della Chiesa, cosa può succedere quando, poi dice, sono vestiti e poi sono dentro, sono diversi, ma qui manco sono più vestiti, per cui per forza che arrivano là, perché devono essere maestri di combattimento per essere guide spirituali, cioè tu, prete, come fai a guidare gli altri se tu non sei capace di guidare te stesso, no? Come fai tu a insegnare come si fa a vincere le battaglie se non le vinci tu stesso con l'aiuto di Dio? Per cui devi dire, senti, tu hai queste cose qua, guarda, per risolverle devi fare così, ma se tu non le hai risolte io giustificherò te perché non le ho risolte neanche io, no? Per cui una guida cieca non può guidare un altro cieco, perché vanno nel fosso tutti e due, poveri noi, povera Chiesa com'è ridotta, perché si moltiplicano le parole, si alzano di quei polveroni di discorsi, di parole, di paroloni, di libertà, ma sono tutte balle, no? La legge di Dio è perfetta, va bene? Per cui se io non posso guardare una donna e desiderarla in cuor mio, perché è che io sono un uomo e quella è una donna, va bene, o la donna che guarda l'uomo, ma dico, dimmi te, un uomo che desidera avere affari con un altro uomo per fare delle cose carnali, ma scusa, se io faccio peccato lo farai anche tu, ma che storie sono che io lo faccio e tu no? Tu sei giustificato a fare il tuo peccato, io invece non sono giustificato a fare il mio. Siamo peccatori tutti e due, allora tutti e due dobbiamo ricorrere a chi ci guarisce. Gesù Cristo ha detto, io non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati, e siamo tutti malati, tutti malati. Non sono venuto per il giusto, sono venuto per i peccatori, e siamo tutti peccatori. Lui è venuto per aiutarci, è venuto per salvarci, è venuto per guarirci. Il cieco ammette di essere cieco, Gesù, se tu vuoi puoi guarirmi, si faccia secondo la tua fede. Il cieco è guarito. il lebbroso era lebbroso, ha ammesso di essere lebbroso, se tu vuoi puoi mondarmi, e si è mondato, e questo è guarito. Allora, vedete che c'è il medico che guarisce, ma se noi ricorriamo ai laicisti o alle persone, agli psicologi, agli psichiatri, cari miei, non sono mica Dio quella gente là, Per cui tu hai una, se io devo vincere le mie tendenze, tu devi vincere le tue, no? Ma che storie sono che io se non le vinco faccio peccato, se tu non le vinci sei giustificato? Ma facciamo un po' di chiarezza e di semplificare questi problemi con la ragione e soprattutto con la semplicità. Quante parole, quanti discorsi, quante leggi, quante proposte guidate da chi? Dal principe di questo mondo, il quale ti manda da tutti meno da colui che ti può guarire. Bene, Anna, facciamo una breve pausa musicale, mi viene anche la tosse. No, ma è una cosa, ma dico, ma non vedi che semplicità?
Impressionante.
Ma dico, è semplicissimo, esatto. Ma quelli che le complicano vengono dall'imbroglione, no?
Sì, sì, sì.
Dal menzognero fin da principio, ma che storie sono?
Tutto
io posso avere, scusa, se io, diciamo, desidero le cose degli altri, faccio un peccato. Se rubo, sono un ladro. Allora, io non posso dire, ma sai, io, più forte di me, io quando vedo le cose degli altri, io lo scippo, a me piace, perché proprio bisogno, io ho bisogno di sfogarmi, no? Per cui devo rubare, no? Ma ti metto in galera io però, perché tu sei un ladro. Ma cosa devo fare? È una mia tendenza. Allora il giudice dice, beh guarda, siccome è la tua tendenza, facciamo una legge per tutti quelli che hanno la tendenza a essere ladri. Ma capisci quanto siamo fessi? Ma è possibile arrivare
è
a tanto?
Sì, sì, fa impressione, ma è vero.
Ma scusa, è un esempio, no?
Sì, sì, sì.
Allora, io ho una tendenza sbagliata, ho una legge dentro di me che mi dice, però il Signore dice, guarda che però se tu ascolti fai peccato, però io ti guarisco se tu me lo chiedi, per cui ammetti di essere malato e io ti guarirò se tu credi. Invece no, oggi si giustifica tutto, meno la legge di Gesù Cristo, quella è sbagliata.
Non si può discriminare, adesso questa parola è tanto di moda.
Ma sai, ma
bisogna, sì,
sì, discriminazione, sì, accoglienza,
esatto.
Tolleranza, tutto.
Giù, sempre più giù.
Sì, sì.
Mamma mia.
Vabbè, allora chiediamo intanto la pausa musicale.
Bene,
numero. E poi vediamo tutto quel che
segue.
Che segue.
Ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825444391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. ecco Anna, allora, ho letto il Salmo, cari miei, il Salmo è un provocatore,
è un invito, sì.
Il Salmo è provocatore, allora vediamo un po', insegnami Signore i tuoi decreti, ora cominciamo dalla prima parola, se io umilmente chiedo al Signore di insegnarmi, vuol dire che ammetto di essere ignorante. È giusto come concetto?
Sì, funziona, si quadra.
Allora dico, Signore, insegnami, vuol dire, sono ignorante, però io invece non voglio dire che sono ignorante, no? Io so tutto e faccio di quei disastri. Perché, ora, insegnami, Signore, i tuoi decreti. Intanto lo riconosco come Signore e non sono io il Signore, ma è Lui il Signore. I decreti sono del Signore che sono santissimi, per cui io mi rendo conto che ho bisogno di insegnamenti santissimi per raggiungere la meta. Qui vedi già il ritornello, diciamo che ti apre la testa, no? Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Allora, insegnami il gusto del bene, no? Per cui uno deve avere il gusto di fare il bene. Madre Teresa di Calcutta, dico, aveva il gusto di fare il bene, vero? Tirava fuori i vermi dalle persone che erano marci ancora prima di finire sottoterra, già avevano i vermi prima, no? Vedi, l'uomo è così. Quell'immagine dell'uomo con i vermi ed è ancora vivente, ma sapete noi nelle nostre città quanta gente c'ha i vermi addosso, di quelli che non si vedono con gli occhi della carne, ma si vedono con gli occhi dello spirito, pieni di vermi. Ecco, allora, dunque, insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Cioè, io ammetto di non aver fiducia di me, perché ho fiducia in te. E già queste parole, vedete, sono due righe, ma diciamo costruiscono una coscienza, perché ho fiducia nei tuoi comandi, io, i comandi della mia carne, non ho fiducia, perché mi buttano sempre nel fosso, per cui dimmi Signore quello che devo fare, tu sei buono e fai il bene, insegnami i tuoi decreti, sei buono, io guardo il crocifisso, io ho un crocifisso, l'ho portato da un pittore perché dico, guarda, mi fai uno che dipinge le statue, no? Ho detto, guarda, questo crocifisso sembra che sia uscito dalla palestra, no? C'ha una gocciolina di sangue sulle mani e una sui piedi e dico, per me questa è una vigliaccheria, perché l'abbiamo ridotto come uno davanti al quale ci si copre il volto e poi fatti i crocifissi così, che non si vede manco la passione che ha patito. Dico, in croce è tutto tranquillo, sembra che dorma, no? Ma dico, siamo dei vigliacchi. I crocifissi devono farti vedere cosa abbiamo fatto noi con i nostri peccati, come lo abbiamo ridotto lui. Ma vedendo come noi abbiamo ridotto lui, lui ci dice, guarda che sei tu ridotto così. Sei tutta una piaga, la tua testa è coronata di spine di superbia e di orgoglio. Ecco, allora, il tuo amore sia la mia consolazione. Sai, dice, la figlia è giovane e diciamo che cerca qualcuno, insomma, che le voglia bene, che insomma ha bisogno di sentirsi qualcuno vicino, allora dico, cosa fa? Cosa va a dormire con le persone, questa figlia tua? Il tuo amore sia la mia consolazione, cioè io la consolazione la devo trovare nello spirito che immagine e somiglianza di Dio, invece ho bisogno che qualcuno stimoli i miei sensi per sentirmi bene, ti sentirai peggio perché hai fatto altri peccati, per cui ti sei sprofondata nel letamaio. se dunque il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Tu mi hai detto che io sarò beato se confiderò in te, ma sarò maledetto se confiderò in me. Il tuo amore sia la mia consolazione. Io godo del tuo amore, Signore, medito la tua passione, dico Gesù mio, non esiste nessuno che possa fare concorrenza a te, perché in amore sei tu che vinci e tu sei l'amore, l'amore eterno. Per cui io dov'è che vado a cercare l'amore? Sotto le coperte vado a trovare l'amore io? Secondo la promessa fatta al tuo servo, venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Domanda: cristiani, la legge del Signore è la vostra delizia? Vedrai che non ti risponde nessuno. Prima di iniziare la messa, no? Fai sto discorso qua, staranno tutti zitti. Che bello, eh? Poi fanno tutta la comunione.
Magari.
Allora dice, ma la legge di Dio è la vostra delizia? Prima di iniziare la messa. Silenzio, neanche le mosche si sentono volare. Dice, ma che discorsi fa oggi il prete? Era ora che li facesse questi discorsi, no? Perché doveva disilludere tanti illusi, no? Mai dimenticherò i tuoi precetti. Bene, visto che non li dimentichi, dimmeli. Li conosci i precetti? Silenzio un'altra volta. Mamma mia, ma cosa c'ha oggi il prete? Ma cosa gli è successo che fa sti discorsi? Mamma mia, mai dimenticherò i tuoi precetti. Dimmeli, ditemi i precetti di Dio. Silenzio. Perché con essi tu mi fai vivere? Siete vivi? Ma se non conoscete i precetti, come fate a vivere benedetti? Oh, dovremmo dire maledetti, perché confidano in se stessi. Io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti. Io sono tuo, ma tu che cosa, di chi pensi di essere? Ti sei fatto tu? No. Allora, colui che ti ha creato, sei suo. Scusa, se tu scolpisci una statua, quella statua è tua, l'hai scolpita tu. Allora, chi mi ha fatto? Il Signore. Io sono tuo, Signore, salvami, perché io ho delle tendenze che portano alla perdizione. Sono tuo, Signore, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti che sono vita, lampada ai miei passi è la tua parola, oh Signore. E poi c'è il canto al Vangelo, vero? Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Vedete, con la semplicità si capiscono i misteri del regno, ma voi trovate quelli che li capiscono. Non sono i piccoli, non li capiscono cristiani perché non sono piccoli. Qui non capiscono, non sono in grado di intendere. Oggi San Giovanni da Capestrano preghiamo questo santo che era tosto come tutti i santi, ma diciamo preghiamo anche lui perché oggi è la sua festa. Anna, a te il Vangelo perché il tempo passa e queste sono provocazioni. Quando leggo queste cose mi sento provocare. E allora devo anche rispondere a quello che leggo, ma invito tutti quanti a pensare secondo lo spirito e non secondo la carne, perché la carne non giova a nulla, ma cosa andiamo in cerca di piaceri carnali che non giovano a nulla, ma non conosciamo i piaceri spirituali che ti fanno già godere e pregustare le cose del cielo. Il tempo a mia disposizione è scaduto. Anna, vai avanti te.
Ancora, sì. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù diceva alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco dite farà caldo, e così accade. ipocriti. Sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo. Come mai? Questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo.
Verità di purgatorio.
Vedi.
Ecco, allora, cioè, tu leggi e non capisci quello che stai leggendo, non tu Anna, dico no, Cristiano,
scappa,
da quanti anni vai a messa? Hai capito quello che ti ha detto Gesù Cristo? Allora tu cominci, dice, ho male ai piedi, ho male alle ginocchia, mi fa male la schiena, sto diventando mezzo orbo, ma sai che ci sento poco. Delle volte non capisco quello che mi dicono, delle volte rischio di cadere per terra e tu non capisci cosa vuol dire tutto questo, vuol dire che stai molto vicino al tempo in cui tu devi rendere conto della tua vita, è una grazia, tutti gli acciacchi ti dicono hai poco tempo ancora, usalo bene. Perché tu sai capire questo, quello e quell'altro, non hai capito che nelle condizioni di salute che stai, il Signore lo ha permesso per farti capire, basta fare quello che hai fatto fino adesso, ti do tempo per pentirti, ti do tempo per piangere i tuoi peccati, ti do tempo di offrire tutti questi acciacchi in espiazione dei piaceri illeciti che ti sei preso, per cui è giusto che ti facciano male i piedi, perché invece che seguire me hai seguito il demonio, è vero, è giusto che ti facciano male le ginocchia, perché ti sei inginocchiato davanti al mondo, alla carne e al demonio, adesso ti devono far male le ginocchia, perché non ti sei inginocchiato davanti a Dio, per cui è giusto che tu abbia male le ginocchia. Ho male, cioè non ci vedo bene, è per forza perché non hai visto la verità, per cui adesso ti fa capire che non ci vedi bene, non ci senti, ma per forza che non ci senti, il Signore ti parlava, tu non l'hai mai dato retta, sei sordo, adesso te lo procuro, diciamo, fisicamente. Se riesci a capire che queste cose qui servono per comprendere quelle, allora dici, mamma mia, sono sordo, adesso. Ma lo sono stato da quando ero giovane, perché io quando il Signore mi chiamava, io non gli rispondevo, ero sordo. Il Signore mi faceva vedere le bellezze che Lui ha creato, le cose sante così, e io non le ho viste. Ero cieco già quando ero giovane, eccetera, eccetera, eccetera. Allora praticamente non posso toglierti tempo, Anna, vai avanti, ma il concetto è questo qua, no? Sapete conoscere tutto e non sapete conoscere che. Tu vai dal medico, ma va a confessarti, vai, piangi i tuoi peccati e di Signore se tu vuoi puoi guarirmi, guariscimi perché io voglio venire in paradiso dove non avrò più male né alle ginocchia, né alla testa, né alle orecchie, né ai piedi, né da nessuna parte. Ecco, se non arrivo in paradiso avrò male anche in purgatorio e se andrò all'inferno avrò male per tutta l'eternità. Mamma mia, ma più semplice di così? Anna. Finché non hai finito, non fermarti. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, capitolo 12, San Luca, sono pagina 1325. Una visuale della vita che non può lasciare adito ad illusioni e non può rendere titubante il cristiano di fronte ai propri doveri. Se egli è pellegrino, sta in una posizione provvisoria nella quale non può estremamente interessarlo ciò che è temporale e tantomeno può interessarlo fino alla compromissione dei beni eterni. Egli è pellegrino che aspetta Gesù nell'ultima ora della vita e l'aspetta senza sapere quando venga. Deve dunque essere pronto e riceverlo facendosi trovare fedele, poiché tutta la vita è vana, anzi è perdizione. Se non risponde alla sua divina volontà, viene la persecuzione, viene il ladro che vuole rubarci i beni eterni, e l'anima rimane incrollabile e salda, pensando alla venuta del Re immortale, al giudizio e alla sentenza che egli pronunzierà per noi. Pietro, ascoltando questa istruzione, domandò al Maestro se l'aveva detta per tutti o solo per i suoi apostoli. Egli avrebbe voluto intendere meglio che cosa significava per loro essere vigilanti ed attenderlo, e domandò chiarimenti. Forse pensò che parlasse del suo regno temporale da essi atteso. Gesù Cristo non gli rispose direttamente, perché era chiaro che quell'istruzione riguardava tutti. Ma gli rispose aggiungendo al suo discorso quello che riguardava in modo particolare gli apostoli e in generale i ministri di Dio. Questi, infatti, non debbono vigilare solo per loro, ma anche per gli altri, dovendo essere dispensatori fedeli e prudenti dei doni di Dio alle anime. Gesù Cristo esprime questo pensiero con un'interrogazione. Chi credi tu che sia il dispensatore fedele e prudente? Lo esprime così, perché era circondato dagli scribi e farisei, dispensatori infedeli e violenti. Egli voleva dirgli: credi tu che ci siano dispensatori fedeli e prudenti che diano a ciascuno quello che Dio elargisce per il bene delle anime? E senza scendere a particolari rimproveri, insiste sul dovere che un ministro di Dio ha di vigilare sulle anime e di compiere con grande accuratezza gli uffici che ha dal Signore verso di loro, pensando al rendiconto finale. Chi crede che la vita sia un divertimento o una ricerca dei propri comodi, e lungi dal curare le anime le maltratta, dandosi ad una vita disordinata, nel giudizio sarà considerato come un infedele e sarà punito. Con uno sguardo divino che abbraccia il futuro, Gesù guarda tutti i suoi sacerdoti e li paragona a quelli dell'antico patto. Questi possono trovare un attenuante nelle loro miserie, ma quelli, avendo conosciuto la volontà di Dio ed avendo avuto molto di più, saranno puniti assai più severamente nel giudizio, se avranno avuto la sventura di essere infedeli. Il forte carattere di un sacerdote, perciò, dipende dal concetto che egli si forma della missione che riceve da Dio. Tutti sono pellegrini sulla terra e devono essere vigilanti nell'attesa dell'ora di Dio, ma il sacerdote, oltre ad essere pellegrino, è anche dispensatore dei beni celesti ed è responsabile delle anime che gli sono affidate. Egli quindi, meno degli altri fedeli, può considerare la sua vita con leggerezza o condurla disordinatamente, quasi non avesse da renderne conto. Egli ha ricevuto più di tutti e più di tutti sarà punito nelle sue infedeltà. Questo solo pensiero può bastare a renderlo vigilante nei suoi doveri e a dargli un carattere forte di fronte alle difficoltà della vita e dell'apostolato. La sventura è proprio questa, che molte volte i ministri di Dio dimenticano la loro responsabilità e il conto che debbono rendere nel giorno del giudizio e perdono il senso del loro dovere. Se pensassero che un cattivo esempio, una mancanza di pietà ed anche semplicemente una mancanza di educazione può produrre un danno irreparabile in un'anima, come potrebbero osare condurre una vita cattiva o superficiale? Il sacerdote è educatore della massa e ne è l'unico educatore, poiché solo con la luce del Signore può indirizzare le anime al bene. Se non sa comunicare quella luce mirabile e pone ostacolo alla sua diffusione, sarà responsabile innanzi a Dio di tutti i peccati del popolo. È una verità che bisogna ponderare scrupolosamente per non trovare nell'eternità delle tristissime sorprese, delle irreparabili responsabilità. Molti hanno poetato sul nome di Roma dicendo che è un nome di amore. Roma uguale amor. Essi non pensano però che, considerata nella sua vita pagana, Roma è un amore rovesciato che equivale all'odio implacabile. Roma imperiale specialmente ha disseminato il mondo di rovine e di stragi, asservendo tutto al suo imperialismo tiranno e dalla fatua gloria di pochi capi. Tutte le storie del resto delle umane conquiste hanno questa triste eredità di odio e di sangue. Gesù Cristo si proclama invece conquistatore di amore per il suo sacrificio cruento e pone come base del carattere cristiano l'amore, il sacrificio eroico e la carità. Egli è venuto a portare sulla terra il fuoco, non quello della distruzione, ma quello della carità, e desidera solo che esso si accenda. È venuto a portarlo sottomettendosi egli al completo sacrificio e ai dolori che dovevano inondarlo come un battesimo. E l'amor suo glieli fa desiderare con ansia vivissima, che lo tiene in angustia fino a che non li abbia tutti subiti. Questo amore e questo sacrificio egli gli lascia come bella eredità anche ai suoi seguaci, poiché la conversione del mondo importerà per essi il subire persecuzioni e dolori persino dalle persone più care di famiglia. Non c'è dunque da illudersi. La predicazione del Vangelo, contrastando le umane passioni, produrrà reazioni violente che saranno causa di gravi dolori agli apostoli, della divina parola e a quelli che li seguiranno. Questo fu già annunziato dai profeti e il vederne il compimento deve essere per tutti un argomento di verità. Gli scribi e farisei si condannavano da se stessi rifiutando la verità, poiché sapevano distinguere gli aspetti del cielo dalle nubi o dal soffiare dei venti e non volevano distinguere i segni inconfondibili della venuta del Messia, nelle stesse persecuzioni che muovevano a lui e ai suoi discepoli. Compivano essi stessi i vaticini dei profeti e non si accorgevano che il loro avveramento era il segno della maturità delle divine promesse. L'allusione all'ostinazione degli scribi e farisei nel rinnegare la verità è come un inciso al discorso di Gesù. Ed egli, subito dopo, continua il suo annunzio profetico delle grandi persecuzioni che avrebbero sofferto i suoi seguaci, esortandoli alla mansuetudine, alla prudenza e alla carità. Era questa l'unica e grande forza alla quale dovevano fare appello per difendersi, poiché il cristiano è figlio di pace e messaggero di carità, evitando con la prudenza quello che può inasprire gli avversari e renderli più violenti. Deve essere questo lo spirito di ogni ministro e di ogni suo fedele, poiché l'accordo con gli avversari, o almeno la prudenza nel trattarli, quando si mostrano incapaci di un accordo, salva il bene dall'estrema distruzione. Dalla parabola che Gesù dice nei versetti 58 e 59 è evidente che egli non vuole che i suoi seguaci siano amanti di liti, poiché nelle liti ci sono le dissensioni, le avversioni, gli odi, e questo sta agli antipodi del bene che bisogna fare alle anime in mezzo alle vicende della vita. Il nostro atteggiamento è tracciato da Gesù con parole mirabilmente equilibrate: essere leali, senza finzioni, propagare la verità senza timore degli uomini e senza rispetto umano, guardare ai beni eterni e confidare solo in Dio, attendere il regno di Dio sulla terra, confidando nella restaurazione di tutto ed attenderlo nei cieli, vivere infine come pellegrini, nella pace dell'anima, nella vigilanza e nell'armonia della carità. Vivendo così, non si è sopraffatti dal male, si ama e si serve Dio, e si giunge felicemente al porto eterno. Amen.
Amen. Che bello. E bisogna stare attenti alle parole, no? Sempre pesarle, perché dice bisogna essere mansueti, bisogna non provocare così, però dice che bisogna dire la verità, senza, ecco, allora uno si piglia la prima parte, no? E fa il coniglio e non dice nulla, no? E quando deve prendere la seconda parte che gli provoca la persecuzione, diventa sordo, eh? Ebbene, rendiamo grazie, vedete, tutte le cose devono essere calibrate, cioè tu devi essere così per non provocare, se, per cui, diciamo, San Giovanni Battista, che era il più grande tra i nati di donna, non ha detto, ma sai, se io dico a Erode quello che sta facendo, poi lui si arrabbia, per cui è meglio che non glielo dica, no! Il più grande tra i nati di donna gliel'ha detto chiaro e tondo, gli è costato la vita, ha testimoniato la verità, perché Gesù è verità. Qui uno, lui è morto per la verità, e noi invece qua muoiono le fedi per la menzogna, che non si ha il coraggio di gridare e tenere alta la verità. Scendiamo a compromessi con i laicisti e con il pensiero di questo mondo perverso e malvagio. Bene. Siamo arrivati alla conclusione, domani c'è sabato con Maria, domani pomeriggio, e abbiamo un'altra puntata, vero, delle litanie, che sono una meraviglia. Io rendo grazie a Dio che mi ha costretto a meditarle, perché per grazia, ma che meraviglia, per cui alle 16:30 sabato con Maria, ecco, secondo sabato, quarto sabato, quinto sabato, è veramente una meraviglia da meditare. Bene, santa giornata a tutti, da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave.